www.storiedijoe.it e la storia continua. Lo speciale sulla danza. L'unione fa la festa. Maestri di ballo. A partire dalla metà del XV secolo, la documentazione sul ballo, nell'area italiana innanzitutto, ma anche in quelle franco-borgognone e catalana, si arricchisce all'improvviso per la comparsa di una fonte di estremo valore, i trattati dell'arte del ballo, accompagnati da una trasmissione scritta di coreografie. Si tratta di un gioco casuale della conservazione che ci ha fatto arrivare un tipo di materiali che per i secoli. Precedenti sono andati perduti? Le circostanze fanno piuttosto parere più probabile che si tratti di per davvero di una novità, alla quale l'evoluzione sociale e culturale della vita urbana e di corte ha permesso di maturare e di emergere a quel punto e non prima. Nelle città italiane del Risorgimento non è infrequente che siano degli ebrei a tenere scuole di ballo, dove, nonostante le barriere e le resistenze culturali e religiose, possono avere anche allievi cristiani. I maestri tengono proprie scuole in città, ma sono spesso anche attivi nelle corti signorili, dove educano l'arte del ballo ai rampolli dell'elite dominante. L'insegnamento si tende ad associare a quello delle buone maniere e anche in età moderna, nei collegi di educazione, compresi quelli rinomati e gestiti dai padri gesuiti, si insegnerà la danza come un mezzo di educazione al portamento eretto e alle regole dell'etichetta sociale. Sono proprio alcuni di questi maestri che ci hanno lasciato preziosi trattati, dai quali prende il via la tradizione moderna della trasmissione di coreografie di una certa riflessione teorica sull'arte del ballo. Teoria e pratica. Domenico da Piacenza, Guglielmo Ebreo da Pesaro e Antonio Cornazzano, i primi due maestri di ballo e l'ultimo umanistica e cortigiano, ci hanno lasciato nella seconda metà del XV secolo dei trattati manoscritti di ballo della struttura simile. Domenico è stato maestro degli altri due e il suo testo ha funzionato da modello. Una prima parte è teorica, include un esordio in lode all'arte del ballo, che funge da apologia del mestiere di maestro contro i suoi detrattori. Enumera e illustra i principi di base dell'arte dell'estetica del portamento, maniera, aria, alla memorizzazione delle figure coreografiche, dalla sincronia con la musica al controllo dello spazio a disposizione. Seguono poi, in una seconda parte, coreografie specifiche. In alcune, l'andirivieni dei danzatori rappresenta mimicamente, con le loro successive disposizioni a cui dà luogo sul terreno, una tipica trama amorosa, gelosia, mercanzia di amanti. In appendice, in una delle numerose redazioni del suo trattato, Guglielmo ci ha lasciato una autobiografia artistica, nella quale orgogliosamente passa in rassegna una serie impressionanti di località italiane e occasioni diverse, nelle quali ha pubblicato ballando e contribuito all'allestimento coreografico delle feste. Parallelamente ai testi italiani, esiste una tradizione di scritti nell'area culturale provenzale e francofona. Un altro gruppo di trattati italiani uscirà sul finire del XVI secolo, questa volta a stampa, Fabrizio Caruso e Cesare Negri, e con essi si inaugura e si viene a fissare con tipica insistenza sulle norme del cerimoniale, l'estetica della danza barocca. Per stare al passo, in qualche caso i trattati di ballo rinascimentali comprendono anche la notazione delle melodie che devono accompagnare una determinata coreografia. Ci troviamo dunque nella situazione fortunata di conoscere quali passi era previsto si eseguissero in corrispondenza di una determinata musica da ballo. I problemi che presenta una ricostruzione delle danze di allora, ammesso che si conceda questo come possibile in linea teorica, sono però notevoli. A parte difficoltà e dubbi della tradizione testuale, i trattati sono alquanto vaghi in fatto di stile esecutivo. Per un verso molto doveva essere dato per scontato, per un altro si lasciava volontariamente lo spazio all'insegnamento orale. Gli specialisti di oggi non hanno ancora saputo definire inequivocabilmente che funzione attribuire ai trattati manoscritti di area lombarda del XV secolo. Di sicuro, però, non erano manuali per l'autoapprendimento, con il solo ausilio del libro. Nonostante tutte queste cautele, la ricostruzione delle danze storiche basata nei limiti del possibile sulle fonti d'epoca è stata e rimane, in Italia e all'estero, un'impresa che entusiasma numerosi esecutori e affascina il pubblico. Oltre che assistere a spettacoli, gli appassionati, anche se principianti, hanno l'opportunità di seguire una varietà di corsi e di stage e imparare l'arte. www.redigio.it e la storia continua.